Se gloria al Padre,
y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, en el
secolo. Bene, continuiamo il percorso. Allora, unisco insieme guarire le emozioni ferite e le ferite che si riproducono. E partendo da quello che è un po' la vostra già esperienza fatta, no? Ecco, l'incontro con Gesù è un incontro che sicuramente tocca il cuore, tocca la mente, tocca la nostra vita. E questo lo vediamo in tutto quello che è il nostro percorso. Ecco, il nostro percorso sicuramente ha toccato con mano un periodo di lontananza, da quel periodo che poi diventa il periodo della conversione, il periodo dell'incontro con Gesù, il periodo che cambia totalmente la nostra vita, un percorso però che non ci fa mai arrivare, non siamo mai arrivati, continuamente abbiamo bisogno di lasciare entrare Gesù e lasciarci guarire da quelle emozioni che la nostra vita vive. Noi siamo il percorso certamente di tante realtà che la nostra vita vive, tante persone incontrate, ma anche nel concepimento. Noi possiamo vivere delle situazioni che poi ci trasciniamo dietro, delle emozioni positive o negative che siano, che ci trasciniamo dietro. Abbiamo bisogno allora di passare al vaglio la nostra vita, ecco, rivisitare la nostra vita, andare e far toccare Gesù il nostro passato, quel passato che certamente ci ha fatto incontrare varie realtà, ci fa portare avanti dei modi di comportamento non sani che derivano certamente da traumi vissuti, da mancanze di amore, da delle ferite che nell'incontro con le persone noi abbiamo potuto accogliere e vivere, no? Quindi mi riferisco anche all'amore che non sempre è un amore vero, con quello genitoriale, no? Anche quegli errori volontari o involontari che i genitori possono aver trasmesso alla nostra vita, mi riferisco anche alla nascita, ai traumi di nascita, tante ferite, tante emozioni che ci riportiamo, sto prendendo alcune come esempio, no? Però se pensiamo poi al mondo dell'asilo, anche lì, nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti, scuola, tutto un percorso che chiaramente ci porta a vivere anche dei comportamenti che non sempre noi sappiamo affrontare in maniera chiara. Allora, quando riviviamo situazioni simili, nuovamente si ripresenta quella situazione di paura, di trauma, di angoscia che non ci lascia liberi. Abbiamo bisogno di essere guariti. Il Signore ha il potere di guarire la nostra vita, di farci rientrare in noi stessi e farci superare quella realtà che la nostra vita vive. Noi abbiamo chiaramente un cammino di vita, direi abitudinari, quindi quando noi camminiamo, no, certe cose molte volte non li vogliamo affrontare, non li vogliamo superare. Dicevo prima, quando ho parlato prima di quel fratello, no, che per 20 anni non pregava, quando provava a pregare e toccava quelle ferite ovviamente della sua esistenza, gli dava fastidio, aveva paura, perché quella in fondo diventa una paura, e non è normale chiudersi in se stessi, eh? Questa è la fede chiusa. Quella fede che ci fa dire a volte, non noi, almeno mi auguro che non lo diciamo noi, ci fa dire dove Dio se l'è presa con me, perché queste situazioni, io ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ho fatto un cammino, però, in quel momento non permettiamo a Dio di intervenire. Siamo pieni di noi stessi, non ce ne accorgiamo, ma siamo pieni di noi stessi. È una realtà che è il cane che si morde la coda. Fin quando noi rimaniamo, vale per ogni tipo di trauma che noi viviamo, eh? Fin quando noi ci mordiamo la coda, vogliamo affrontare noi da soli quello che è l'evento o l'emozione che la nostra vita vive. Ma Gesù cosa ci dice? senza di me non potete fare nulla. È qui che dobbiamo permettere, e qui richiede anche una rinuncia, per rinuncia a noi stessi, permettere al Signore di prendere parte alla nostra vita, di entrare in noi, abbandonarci a Lui, aprirci alla grazia, perché in fondo è questo, no? Uscire da noi stessi, perché quando noi rimaniamo in noi stessi non c'è la salvezza, non ci possiamo salvare da noi stessi, non ci possiamo salvare, abbiamo bisogno del Salvatore. Ecco, Gesù è colui che viene a salvarci, ma colui che inizia la salvezza, dicevamo prima, la santità, perché io guardo alla santità in maniera ampia, come ci insegna Papa Francesco. Santità è giustizia, santità è beatitudine, santità è gioia, santità è felicità, santità è guarigione, perché ecco, guarigione anche dalle ferite, perché la santità in fondo, quando noi parliamo di santità, parliamo di chi sono i santi, coloro che si lasciano guidare da Gesù, dalla sua giustizia, non vendetta, non vendetta, la giustizia di Dio è la sua presenza in me che mi rende in ogni cosa giusto, nel corpo, nella mente, nello spirito. La guarigione è questo, permettere a Gesù di entrare in noi, e questa sua presenza in noi opera, agisce per la nostra fede. Ricordo che quando Gesù agisce nei vari miracoli che noi ritroviamo, per le varie guarigioni che compie, se voi ricordate ogni episodio, Gesù non attribuisce mai a se stesso la guarigione, non attribuisce mai a se stesso. I ciechi, gli zoppi, alla fine come conclude? La tua fede. Allora Gesù dà valutazione a noi, la tua fede è la mia fede che mi salva. Anche persone che, di cui non sappiamo il nome, ricordate la donna sirofenice, no? In quel caso Gesù sembra che ostacoli il suo intervento. Donna, davvero grande la tua fede, va e sia fatto come desidera il tuo cuore. Capite quanto è importante il nostro camminare nel Signore? Cosa desidera il mio cuore? Che quando mi metto a pregare, nel mio cuore cosa c'è? Come piloto la mia preghiera? Che ruolo occupa Gesù nella mia vita? Perché se io piloto la mia preghiera con la mediocrità, la mia preghiera si realizza nella mediocrità. Se io vivo la mia preghiera nell'incredulità, la mia preghiera prende quella via dell'incredulità. Allora, guardate che la nostra opera nel rapporto con Dio è importante, ma non nella razionalità, non è la razionalità. La preghiera più forte che noi possiamo vivere nel Signore è la preghiera dei geni inestimabili. Noi non sappiamo pregare. Geni inestimabili. Noi non sappiamo pregare. Noi non sappiamo pregare, perché quando preghiamo noi chiediamo a Dio quello che pensiamo, ma non quello che veramente la mia vita vive e ha bisogno, no? Dicevo prima, i geni inesprimibili, tanto in lingue, è la preghiera che lascia agire a Dio in maniera libera, in maniera libera. Un bambino quando neonato che piange, la mamma che cosa fa? Cerca di capire il motivo per cui piange. Cosa fa poi? Cerca di non farlo piangere più. Bene. Dio è così, io nel senso bello, dobbiamo anche il pianto è preghiera, vedete che pianto è preghiera, ma anche il gemito inesprimibile è preghiera, e lì il Signore ha carta libera, e quella è la preghiera più efficace che noi possiamo vivere nel Signore, proprio perché permettiamo a Lui di prendere in maniera abbondante spazio nella nostra vita. C'è cioè, il canto che facciamo, agisci tu, e noi dovremmo arrivare a questo, agisci tu, come tu vuoi e come tu mi vuoi. Bene, allora da questo punto di vista ecco che nel percorso noi dobbiamo mettere la nostra vita dinanzi a Lui, così com'è. Ecco, abbiamo un esempio, ne porto uno, ci sono altri esempi che qua vengono riportati, voglio rimettervi in questo come un esempio, no? Di quello che è un percorso di realtà di vita, dove nel percorso ci si accorge di aver bisogno di guarigione. Una mamma aveva perso una figlia piccolissima e ripeteva spesso: anche se io ho fede, da allora mi sento come morta. Ricordo sempre che la mia bimba di 15 giorni non c'è più. Lei si era chiusa in quel dolore e pensava che lì Gesù non potesse e non dovesse entrare. Durante un momento di preghiera immaginò quegli istanti tragici. La bambina era tra le sue braccia, piangeva, stava per morire, lei era impotente. Gesù gli si avvicinò e le disse: dammi tua figlia. Gliela diede. La bimba andò via felice tra le braccia di Gesù. Durante quel momento di preghiera tutto cambiò, perché l'interpretazione di quell'episodio tragico si era aperta alla speranza e alla fiducia in Dio. Quel dolore che l'aveva chiusa agli altri si trasformò in attenzione per i bisogni altrui. Anche noi dobbiamo fare la stessa cosa. Dobbiamo far visitarci e far visitare a Gesù il passato, consegnare a Gesù il passato, consegnare a Gesù i nostri traumi, le nostre realtà di vita. E Gesù ce lo insegna in maniera forte nel Vangelo, ce lo insegna in coloro che noi molte volte non riteniamo bravi di guarigione. Maria è Magdala e siamo lì. Non solo dai demoni, attenzione. Quando va al sepolcro, vi ricordate cosa dicono a lei e agli altri? Cosa dicono gli angeli in quel momento? Cosa gli dicono? Perché cercate tra i morti colui che vive? È un trauma. Lei va al sepolcro perché sta cercando il corpo morto di Gesù. Allora gli angeli gli stanno dicendo: tu non lo trovi più un Gesù morto, perché la sua condizione è cambiata, non è più qui. Allora noi molte volte siamo legati al passato e non permettiamo a Gesù di entrare in quel passato, non solo sul lutto, ma anche su tante altre realtà della nostra vita. Le emozioni rimangono legate a noi. E allora, quando viviamo una situazione, qua parlo di questa mamma che vive questa esperienza, ma sono tante le episodi che noi, in quel momento in cui ci ricordiamo, entriamo in crisi, in quella situazione, in quel determinato avvenimento, ci viene il ricordo. Quante volte ricordano i ricordi? Perché noi rimaniamo legati a quel ricordo, non c'è più, il passato non c'è più. Noi dobbiamo vivere il presente e farci visitare nel presente, portando la nostra vita al presente. C'è un esempio bello che ritroviamo, no? La nostra fede ha bisogno di maturarsi e di crescere, come la nostra vita. Ecco, se noi abbiamo, non so se avete conservato o se non l'avete conservato, lo dico come esempio, no? Le scarpe che portavamo a 2-3 anni, giusto? Se io oggi voglio mettere quelle scarpe, penso non si possono mettere più, no? È inutile, ci posso tentare anche di entrare, ma non va bene, non riescono a entrare. Bene, la fede è la stessa cosa. Io non posso avere la mia fede del passato, pensare ero così, facevo così. Quelle scarpe ormai non mi stanno più bene. Ho bisogno di rinnovare il mio cammino di fede, di crescere nel mio cammino di fede. Oggi non siamo i nostalgici del passato. Papa Francesco dice nella sua riguardo alle parrocchie, no? O riguardo ai cambiamenti. Si è fatto sempre così, non si deve cambiare. E l'ha detto, si deve cambiare, perché se quelle scarpe, capite in che senso lo dico, non vanno più bene, dobbiamo mettere le nuove scarpe, avere il coraggio di mettere le nuove scarpe, di prendere il nuovo. E questo diventa difficile. Questo diventa difficile perché richiede una conversione. E questo in fondo diventa la conversione. Ho bisogno di convertirmi. Ma non siamo lontani. Vedete che tutti, Mosè, se voi ricordate Mosè anche lui ha avuto bisogno di guarigione. Vi ricordate la sua condizione qual era? Barbugente. Aveva ucciso l'egiziano. Scappa per questo, lui se ne va dall'Egitto perché ha ucciso l'egiziano. Poi che cosa gli fa fare Dio? Quando lo incontra, cosa gli dice Dio? Vai in Egitto, entra in crisi, diventa un trauma perché la mi ammazzano. Se io vado lì, oltre al fatto di essere balbuziente, che già è la sua condizione, vado lì, il faraone che fa? Mi ammazza. E lì Il Signore lo guarisce con la parola. Io sono, io sono, io sono. Tu dirai che io sono mi amerà. Allora, chi lo rafforza non è se stesso. Perché in quel momento, quel suo trauma del passato, chissà quante volte l'ha pensato, no? Quante volte gli ha creato un problema, magari sperando di non dover tornare più in Egitto. Poi invece Dio dove lo manda? Lo rimanda lì. Dio ci rimanda al nostro passato perché vuole guarirlo, perché vuole sanarlo. Ci rimanda le nostre ferite. E allora, ecco che ci fa passare da quella condizione negativa alla condizione nuova, facendoci guarire da quelle ferite che la nostra vita ha vissuto, da quelle ferite che il nostro percorso ha potuto compiere, ha potuto vivere. Ecco allora che se noi non usciamo da questo tranello, che questo è un tranello ordinario del diavolo, non è un tranello straordinario, ordinario, e tutti quanti ci cadiamo, attenzione, le nostre ferite si riproducono. Si riproducono. Fin quando non interviene Dio, noi non permettiamo al Signore di liberarci. Allora, quando non si riproducono più? Nel momento in cui noi ci mettiamo in atteggiamento di conversione e di lasciarci guarire, di lasciarci cambiare. Mi è venuto in mente un brano molto... Allora, sicuramente non è molte volte non viene letto così, ma dobbiamo leggerlo così perché Gesù ci invita a leggerlo così. È l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, nel Tempio, quando arriva nel Tempio, no? Nel momento in cui Gesù entra nel Tempio, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano, dicendo: sta scritto, la mia casa sarà una casa di preghiera, voi invece ne avete fatto un covo di ladri. E allora, il brano che viene messo in evidenza, se voi ricordate, mette in evidenza quando Gesù parla, no? Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Di chi, qual era il tempio a cui faceva riferimento Gesù? Il suo corpo. Questo è importantissimo. Quel gesto che Gesù fa è un gesto profetico. Chi è il tempio di Dio?
No.
Noi siamo il tempio di Dio. Noi siamo il corpo di Cristo. Allora, Gesù che entra nel tempio significativamente e mette a soqquadro tutte quelle realtà, non fa altro che togliere dalla nostra vita quelle che sono il nostro essere cambiavaluti, il nostro essere incapace di pregare, le nostre incapacità, i nostri peccati. Deve entrare nel tempio per distruggerlo, ecco, e ricostruirlo. Attenzione, parlava del tempio del suo corpo. Gesù si è incarnato, ma si è incarnato nella mia carne. In quel momento è come se compiesse l'azione del battesimo. Gesù ha peccato? No, ma si fa battezzare. Perché si fa battezzare? Perché la salvezza attraverso di lui raggiunge noi, attraverso il battesimo. La stessa cosa viene qui nel Tempio. Gesù che entra nel nostro corpo e ci rende il suo Tempio, prima di renderci il suo Tempio, deve spazzare via tutto quello che la nostra vita certamente non vive secondo la sua immagine, secondo... Ecco che lui rende l'uomo perfetto. Arriviamo tutti, dice San Paolo, alla perfezione dell'uomo perfetto che è Gesù. Entrando in noi è lui che ci rende perfetti. Allora la guarigione è per tutti. Gesù vuole la guarigione delle nostre ferite, dei nostri peccati, della nostra morte, di tutta la nostra vita. Ecco, è venuto a salvare tutto l'uomo. La sua guarigione è certa e sicura. Il punto di arrivo è la certezza della guarigione, la certezza della salvezza, certamente secondo i suoi tempi, certamente secondo il suo progetto, a volte non sulla terra, ma anche sulla terra, anche sulla terra, perché anche qui interviene. A volte, e in alcune cose, il Signore sicuramente salverà la nostra vita per l'eternità, per quella città santa che ha preparato per noi, la Santa Gerusalemme. Noi su questo dobbiamo viverla di più come desiderio, come speranza. In fondo la morte Gesù non la può, se nella sua volontà potrebbe anche fare le resurrezioni che sono avvenute, no? Però la resurrezione avverrà per tutti. Alla fine dei tempi tutti risorgeremo, il nostro corpo risorgerà. Se voi ricordate Ezechiele 37, le ossa aride, quella è l'immagine di quello che diventa la salvezza piena, le ossa che si riuniscono, alita su di loro, si formano nuovamente i tessuti, la carne, alita, e quei morti rivivono. Quella è l'immagine chiaramente della salvezza piena che Dio vuole realizzare nella nostra vita. Ma non dobbiamo guardare idealmente alla salvezza che viene solo alla fine del tempo. La salvezza inizia già qua. Dio vuole la mia gioia e la mia felicità anche sulla terra. Anche sulla terra. Ecco che quando noi preghiamo si verificano, e poi ne possiamo dare testimonianza, no? Si verificano le guarigioni, si verificano le salvezze. Però dipende sempre anche da Dio sicuramente, ma dipende anche da noi come ci poniamo dinanzi a Lui. Qual è la mia fede? Qual è la mia fede? Dice San Giacomo, voi non ottenete, nella lettera di San Giacomo, perché non sapete pregare o pregate male. E già ai tempi di San Giacomo, ai nostri tempi è ancora più viva la situazione, è più attuale sicuramente la situazione, no? Che lì c'era l'apostolo, qui oggi vabbè, ci sono anche gli apostoli, però c'è molta dal punto di vista di incredulità, è molto più forte l'incredulità oggi chiaramente nel mondo che ci circonda, no? Allora, però ecco che questo ci deve portare a prendere in mano, o perlomeno a far prendere in mano al Signore le redini della nostra vita. C'era un libro che negli anni 70, non so se qualcuno l'ha letto, il Signore prende le redini, che metteva in evidenza proprio come io do le redini della mia vita perché possa guidare Lui, perché possa essere Lui il Signore su ogni cosa e raggiunga la mia vita in ogni aspetto, nel profondo anche di noi stessi. Allora, questo ci fa vivere e ci fa fare l'esperienza dell'amore di Dio. Quando io faccio l'esperienza dell'amore di Dio, mi abbandono in questa preghiera, io tocco con mano la sua guarigione. Gesù mi guarisce, Gesù mi libera, Gesù mi salva. Però dobbiamo stare attenti, perché molte volte noi pensiamo erroneamente che Dio mi guarisce e mi salva subito immediatamente. No, non è così. Questo lo posso dire anche con l'esperienza degli esorcismi. Quando io, prima di vivere questa esperienza, abbiamo dovuto fare un corso di preparazione, no? Dove chiaramente si è messa in evidenza la liberazione non avviene in una volta, non basta l'esorcismo. Molti casi che seguiamo, stiamo avendo anche anni di esorcismo, ci sono dei miglioramenti, ma non c'è ancora una liberazione totale, perché il tempo è sempre di Dio. Non sappiamo il perché, lo sa Lui, ma sicuramente per il nostro bene. Lo stesso vale per la guarigione. Una guarigione che noi viviamo, o fisico, psichico, spirituale, può essere una guarigione che avviene subito, ma può essere anche che viene gradualmente, avviene nel tempo. Anche qui noi non sappiamo il perché, non sappiamo il motivo, anche qui dipende sempre da quello che è il volere di Dio. Però sicuramente tutto quello che compie Lui è per il nostro bene. A noi ci chiede di, ecco, dobbiamo capire, aprire la mente, perché il rischio qual è? Non è successo niente, non prego più. No, questo è l'errore. Pregate insistentemente senza stancarvi mai. Con fede. Tant'è vero che lo ritroviamo, vi ricordate la donna Sirofenicia, no? Quante dimostrazioni in fondo testimonia Gesù con la fede. Gesù non interviene. Cosa fa? Quando non interviene, non si perde l'animo. È bella come viene presentata la postura di questa donna, no? Gli va davanti, gli si prostra davanti, lo blocca, lo ferma Gesù. Tu puoi guarire, tu puoi liberare mia figlia. Gesù non interviene. A chi si rivolge? Agli apostoli. Io dice agli apostoli, o perlomeno si capita dagli apostoli. Gli apostoli, ricordate cosa dicono anche lì? E dagli quanto ti chiede, quanto ce lo diamo dopo. Non vedi che ci grida dietro? Gli apostoli in quel momento non stanno intervenendo con l'aspetto caritativo. Non gli dicono intervieni perché vedi la sua posizione, la sua... È fastidioso. vedi con grida di dagli quanto ci dà, così bene, ecco il senso, ce ne diamo di sopra, però questo è il senso degli apostoli. Anche lì ovviamente Gesù non interviene, e alla frase dove Gesù viene chiaramente portato a intervenire, anche lì c'è un percorso, non è che Gesù è cattivo, non è che non interviene perché non vuole intervenire, c'è lì un percorso di crescita, non tanto di quella donna, perché sa che quella donna non si ferma dinanzi a niente, lui lo ha capito, no? Ma l'educazione è per gli altri. Gesù fa capire in quel momento che la fede può spostare le montagne. Quella donna, poi infatti Gesù cosa gli dice? Dalla tavola, cioè non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. In fondo la sta disprezzando, una cananea veniva considerata una cagnolina, questa era nella mentalità antica, no? E Gesù sta usando una mentalità antica, facendo capire chiaramente anche un'azione che lui, in quel momento Gesù sta intervenendo nella maniera più garbata possibile. Perché se lui avesse fatto l'intervento nei confronti di quella cananea subito, senza questa frase qui, cosa avveniva? Avveniva che Gesù veniva considerato un pagano e veniva estraneato dal popolo di Israele come non fedele, non credente della fede. E gli ebrei su questo erano molto duri. Gesù ovviamente è venuto per il popolo ebraico. La prima salvezza, ecco la frase detta, la deve portare lì al popolo di Israele. Gesù non ha compiuto altri segni verso altri popoli. E quella donna cosa risponderà? Sì, è vero, Signore. Lo chiama Signore, lo chiama Dio, è vero, Signore. In fondo sta dicendo, sta ammettendo, io sono un cagnolino. Vedete l'umiltà anche di questa donna. Ma anche i cagnolini si cibano dalle briciole che cadono dalla tavola dei padroni. Che meraviglia. Io ti sto chiedendo solo una briciola, non ti chiedo tanto. Non ti chiedo tanto, la briciola. La risposta di Gesù è chiara per tutti e per lei agisce. Donna, davvero grande la tua fede. Vai, sia fatto come desidera il tuo cuore. Nessuno può dire niente, perché noi ci possiamo dire hai guarito. Lui a chi attribuisce questa guarigione o liberazione? A lei, l'attribuisce a lei. Così anche la donna tocca il lembo del mantello, anche il lembo della fissa. Cosa fa? Quella donna, nell'umiltà, cosa crede? Si vergogna. Allora dice: se io riesco a toccare, non c'è bisogno che glielo dico, ma se riesco solo a toccare l'orlo del suo mantello, sarò guarita. La scena come ce la fa vedere? Ci va di spalle, non ci va davanti. Nessuno la vede, c'è tanta forma. Sicuramente per arrivarci, chissà, la fatica che ha dovuto mettere. E tocca, viene guarita, si accorge di essere guarita. La risposta poi di Gesù, l'intervento di Gesù, anche lì, molto bello, no? Chi mi ha toccato? Gli apostoli. Con tutta questa folla che c'è, tutti ti toccano. No, ho sentito una forza che usciva da me. Questo è bello, eh? Non è Gesù, non l'ha né vista né incontrata per nome. Non è un indovino, perché Gesù non è un uomo. In quanto uomo, sente certamente la grazia che è uscita, ma che non divenne. Allora la donna, voi sappiamo la scena, anche lì, donna, la tua fede ti ha salvato. Non sappiamo neanche il nome. Allora, anche se siamo sconosciuti agli occhi del Signore, ma viviamo la fede, la nostra fede porta a guarigione. Questo è quello che dobbiamo riscoprire nella nostra vita, la fede. Dobbiamo crescere nella fede, la fede. E questo porta liberazione, porta guarigione, porta salvezza. Cosa mi fa scoprire questo? Che non sono mai solo. Dio non mi ha mai lasciato solo. Dio conosce il mio presente, conosce il mio passato. E quindi molte volte usa questo presente per riportarmi a quel passato che vuole risanare, che vuole guarire, che vuole riempire nella mia vita. Questo che mi fa capire, il nome di Gesù qual è? A Natale come lo chiamiamo? Emanuele. Cosa significa Emanuele? Dio con noi, Dio è con noi. Dio è sempre con noi, ogni volta che invochiamo il suo nome, Dio è con noi per salvarci. Allora, questa salvezza mi fa superare tutte le esperienze negative, tutte, dobbiamo prenderci, perché questa è la fede, Noi non abbiamo nessuna esperienza negativa che non sarà risanata. Se non sarà risanata qui, sarà risanata nell'eternità. Ma ogni situazione negativa della nostra vita, già il Signore la conosce. Ma vuole che noi la conosciamo. Perché Lui la conosce, ma non basta che la conosce Lui. Occorre che noi, nel percorso, prendiamo la croce e lo seguiamo. Chi non prende la propria croce non viene dietro di me. Non può essere mio discepolo. Ecco il percorso che Gesù va a fare. Prendere la croce significa farci ripercorrere quegli episodi, quegli eventi, quelle esperienze negative per farmi guarire, per risanarle, per farmi ritrovare la pace. Gesù vuole che noi siamo nella pace. La pace nel senso pieno, perché queste situazioni non mettono pace, rancori, odio, scoraggiamenti, traumi, mancanze di amore, non portano la pace. Molte volte no, quando c'è un non perdono, la persona pensa, gliela faccio pagare. No. La persona verso cui tu porti ancora odio non paga nulla, paghi tu, perché chi sta male non è quella persona, stai male tu, non sei in pace tu. Allora il perdono è la vittoria. Perdonare è vincere. Perdonare è vincere. Tanto è vero che nel Padre nostro Gesù lo mette in evidenza. Rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Se noi non perdoniamo, non siamo guariti, non possiamo guarire. Ma neanche liberati, che anche nell'esorcismo è una condizione importante. Se la persona che ha subito dei danni non perdona chi gli ha fatto dei danni, non arriva la liberazione, si possono fare un numero elevato di esorcismi, ma non si arriva alla liberazione, perché bisogna lavorare su se stessi, bisogna lavorare e imparare. C'è una persona che ora quasi quasi si è liberata, ma è stata molto bloccata sul discorso del perdono, perché non ce la faceva, era più forte di lei, no? E arrivava a casa, tanto era forte questa sua situazione che ha dovuto molto pregare per liberarsene, dava pugni alle porte, ai muri, perché non riusciva completamente a... non era quella un'azione del maligno, era una rabbia interiore che derivava da questa sua mancanza di perdono. Quando il Signore gli ha dato il dono di saper perdonare, la forza di poter perdonare, è finito. Ciò che teneva legato, quella situazione negativa, era finito tutto, anche se ancora stiamo facendo un percorso, ma non più sicuramente con rimorgi, molto più serena la preghiera, siamo quasi a una coscienza piena, quando non perde più coscienza, quindi vive già un'esperienza diversa. Ecco, nell'esempio che noi abbiamo usato prima di quella donna, e con l'esperienza della preghiera cosa succede? Scompare la paura, l'ossessione. Nell'abbandono riesce ad amare in una maniera libera, perché questo è poi, no? E quando io invece vivo un'esperienza in cui credo che Dio non mi ama o che me la prendo con Dio, intorno a me si crea un vuoto incolmabile che mi porta a vivere ogni rapporto in maniera squilibrata, in maniera immatura. E l'immaturità ovviamente non è più il cammino che noi siamo chiamati a fare. Chi mi rende maturo? Perché in fondo l'immaturità è peccato, L'immaturità non è altro che peccato. Chi mi rende maturo è la potenza di Gesù. Allora, vogliamo proprio vivere ora in questo momento, no? Volevo già farlo come momento forte, un momento di preghiera di guarigione. vogliamo chiedere al Signore di ripercorrere, vi aiuterò io, vogliamo ripercorrere dal concepimento a oggi tutto il nostro passato, con quegli eventuali traumi. Certo, io toccherò in maniera generale, però ognuno di noi sa la propria vita, quell'episodio, quella situazione, quella persona che in qualche modo ancora oggi non mi rende libero, mi dà fastidio incontrare, mi dà fastidio salutare. Ed è qui che noi dobbiamo permettere al Signore di raggiungere quell'episodio, quell'evento, per non portarmi oggi quella, quel non saper pregare, quel non saper avere pace, quella, ecco, la guarigione di tutta la mia vita, di tutto il mio passato. Ecco, ci vogliamo mettere proprio con questo atteggiamento però di fede. Dio in questo momento è amore che perdona. Dio in questo momento è amore che risana. Gesù in questo momento è colui che ha compassione della tua vita, della mia vita, della tua esistenza. Ci mettiamo dinanzi a te, Signore, in questo momento. E dobbiamo potere scegliere la postura che volete. Chi vuole rimanere seduto può rimanere seduto, chi vuole inginocchiarsi sui ginocchi senza preoccuparvi, chi vuole prostrarsi si può anche prostrare senza, ecco, non vivere questo momento come vergogna, ma vivendolo proprio nel rapporto pieno con Gesù. Signore, ti grazie per averci creato. Voglio dirti grazie per la vita. Voglio dirti grazie per la nostra esistenza. Voglio dirti grazie per quello che in questo momento siamo. E vogliamo darti questa terra. E da questa terra si innalza la mia preghiera, la mia lode. A te volgo il mio sguardo. A te volgo i miei occhi. A te rivolgo il mio cuore, a te il naso delle mie mani, a te affido tutta la mia vita e la fede. Ti ringrazio per questo amore, in questo momento tu mi fai gustare e ti chiedo di aiutarmi a perdonare, a amare, a vincere quelle situazioni che in questo momento non mi lasciano veramente abbandonarmi a te. Signore, ti affido la mia vita fin dal concepimento. In questo momento perdono mia madre, mio padre, se in quel momento non mi desideravano, non mi volevano. E se in quel momento questa mancanza di amore ha portato o porta del rancore, dell'odio, dei traumi della mia vita, io mi affido a te. Ti chiedo di perdonare mia madre, mia madre, perché in quel momento non mi volevo, non mi accettavo. Tu ricordi e ricordi la mia vita di quell'amore che in quel momento desideravo e che non ho avuto. Ti ringrazio, Signore, perché in questo momento stai serrando la mia formazione nel tempo di mattina, madre. Tu mi richiami anche in quel momento e riaggiusti, porti a giustizia ogni cosa che in quel momento non è andata secondo te. Signore, ti chiedo di guarire i traumi della nascita, quei traumi che mi hanno portato ad avere paure, scoraggiamenti, a non saper affrontare la vita. Metto il mio, la mia nascita nelle mie mani, perché io in questo momento possa sanare quel tempo, quel momento e
Grazie. E mettiamo così anche nelle mani del Signore il ricomincio della famiglia, dei mariti nei confronti delle mogli, o delle mogli nei confronti dei mariti, dai figli nei confronti dei genitori o dei genitori stessi. Metti ciò che ricordi in questo momento come dramma nelle mani di Gesù. Gesù in questo momento ricorda la tua vita, di quell'amore che tu non hai ricevuto, di quell'amore di cui senti il bisogno, di cui ne senti l'esigenza. E Gesù in questo momento ti dice: io ti amo, tu sei degno di stima, tu sei degno di stima, io ti amo perché sei prezioso ai miei occhi, sei preziosa ai miei occhi. Anche se tuo marito, tua moglie, i tuoi figli non ti ritengono prezioso o preziosa, io ti rendo, ti dichiaro che tu sei prezioso, tu vali ai miei occhi, sei degno di stima e io ti amo. Grazie Signore, grazie Signore. Mettiamo adesso anche le mani del Signore, quei cani da usati nel rapporto religioso, nella comunità cristiana, anche dai sacerdoti che hanno voluto deludere la vita, o dalle figure religiose che hanno voluto deludere la vita, dalla comunità, dai fratelli della comunità che hanno voluto scandalizzare la mia vita. Io li perdono, Signore, li metto nelle mie mani e ti chiedo di risanare quella mia delusione, quella mia tristezza, quella situazione di vita che mi ha fatto allontanare da te. Riprendimi con te, oh Gesù. Abbraccia. E in questo momento ti chiedo di mettere nelle mani di Gesù quella persona che ti ha fatto più sorridere, quella persona che ti ha fatto più male, che in questo momento ti dà fastidio anche guardare, guarda in faccia e digli: io ti perdono con il nome del Signore, io in questo momento ti lascio libero, ti lascio libera, perché Gesù mi sta amando e sta riformando la mia vita di quella situazione che in quel momento ha segnato fortemente il mio cuore, la mente, lo spirito. Grazie Signore Gesù. Bene, in questo momento di silenzio presenti ciò che è stato menzionato nella loro, anche nell'intimità, e poi col canto continueremo ad abbandonarci la mente in te, Gesù. Tu sei Dio dell'amore, il Dio della forza, il Dio della speranza, il Dio che passa beneficato di tutti. Tu in questo momento sani la nostra vita, perché da te esce la forza che li sana tutti. Grazie Signore. E come ti nella mano di Gesù in questo momento, quelle risorse, quelle vendite, quel ricordo che fino adesso non hai saputo mettere da parte, dalla Gesù, dai questo verso a Gesù, Gesù stesso da dire, dammi a me il tuo verso. Thank you. il Signore in questo momento ti parla e ti dice: venite, ritorniamo al Signore, Egli ci ha straziato ed Egli ci guarirà, Egli ci ha percorso ed Egli ci lascerà. Dopo due giorni ci viene la vita e il terzo ci fa rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Grazie Signore. Affettiamo a conoscere il Signore, la salute è sicura come la parola. Grazie Gesù. La salute è sicura. Lui è con te. Lui è con te. Verrà ancora con la pioggia d'autunno, con la pioggia di primavera che fermo dalla terra.